Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Get 16-ounce packs of flavorful Angus 90% lean ground sirloin for $4.99 each with a digital coupon. Then buy two, get two free on 12 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.
Allora, buonasera, grazie in anticipo per la pazienza di ascoltarmi. Siamo qui per celebrare il 40° anniversario della serie televisiva Buck Rogers, in realtà la terza incarnazione televisiva di Buck Rogers, poi vedremo. Un personaggio che direi che è entrato di diritto nell'Olimpo dei personaggi di fantascienza. Allora, innanzitutto le presentazioni, voi mi conoscete benissimo purtroppo, le faccio perché sto filmando e poi metterò questo filmato su YouTube, quindi non vedrà nessuno, però che pazienza. Allora, chi sono? Sono Stefano Petroni, quello che adesso mena il tedeschi se mi risponde, un informatico, un appassionato di fantascienza, ma soprattutto un cazzaro. Ho aperto una pagina Facebook dedicata a Buck Rogers, se volete iscrivervi ci fa piacere. Come dicevamo, veniamo alla ciccia. Allora, Rogers nasce dalla penna di Phillips Francis Nolan, nato a Filadelfia nel 1988. Nolan, nell'agosto del 1928, pubblica sulla rivista di fantascienza Amazing Stories una sua novella che si chiama Armageddon 2419 AD. E nasce il personaggio di Anthony Rogers, che forse vi risulterà un pochino strano questo Anthony Rogers, ma il personaggio nasce come Anthony Rogers. Nel 1927 comincia ad essere pubblicata sui giornali americani una striscia quotidiana a fumetti, sceneggiata da Nolan e illustrata da Dick Calkins. E qui il personaggio prende il nome di Buck Rogers. Ogni volta cambierà nome, questa è una storia strana. La striscia a fumetti verrà pubblicata fino al 1927 e nella striscia a fumetti Buck Rogers è un militare pilota dell'aviazione statunitense che acquisisce superpoteri dopo essere stato costretto per 500 anni in uno stato di semi-ibernazione in una grotta dove ha inalato del gas radioattivo. Ora, riportiamo all'epoca, 1929, ricordo che era anche gli anni in cui si pensava che la radioattività facesse bene, quindi non si conosceva benissimo. Al suo risveglio, nel XXV secolo, si ritrova in un mondo popolato da astronavi, raggi laser e robot. Scopre che gli Stati Uniti sono stati assoggettati da un'orda di mongoli rossi, che è chiaramente un riferimento alla Guerra Fredda, all'Unione Sovietica. Anche se secondo me nel 1929 forse era ancora un pochino presto. Eh?
Più i bolscevichi.
Più i bolscevichi, certo. Tu c'eri a quell'epoca. Rogers torna a fare quello che sapeva fare meglio, cioè il pilota, e grazie alle, questa volta di astronavi, e grazie ai suoi skill di pilota di 500 anni prima, spesso e volentieri risolve le situazioni che si vengono a creare. In Italia questo fumetto arriva come Elio Fiamma. Elio Fiamma. Vi ricordo che era l'epoca in cui rubavano allegramente i fumetti americani e li riportavano in Italia. D'altronde Topolino è nato così, rubato, e gli è stato dato il nome di Topolino. Negli Stati Uniti dal 32 al 47 poi andrà in onda anche un serial radiofonico di discreto successo, sempre dedicato a Rogers. Arriviamo al 1939, dove Buck Rogers finalmente sbarca al cinema. Poteva sbarcare in un modo normale? Assolutamente no. Non è infatti un film, ma una serie, come se fosse una serie televisiva. Sono 12 episodi single, conseguenziali, quindi se ti perdevi una puntata poi non capivi più quello che succedeva in quelle successive, tanto per gradire. Credo che sia assolutamente inedito in Italia. Buster Crabbe era Buck Rogers. Io continuo a insistere che assomiglia pazzescamente ad Adam West, un pochino. Wilma Derings era Constance Moore. Okay. Nel 1949 arriva finalmente in televisione. Viene realizzato solo il pilot, e come viene realizzato viene buttato nel secchio. No, non se ne ha più traccia, probabilmente è andato completamente perduto, anche perché una volta c'era l'usanza quella di riscrivere sopra i nastri, perché costavano un fottio. No, credo che non sia stato proprio trasmesso, non se ne ha proprio traccia. Se ne ha traccia in qualche archivio così, ma zero. Un anno dopo nasce una seconda serie televisiva in bianco e nero, e 42 episodi, 2 stagioni. E in questa serie televisiva, perché ovviamente Buck Rogers non poteva essere una cosa normale, Buck Rogers viene interpretato da 3 attori. Cambia volto così, senza un motivo apparente. E in questa incarnazione Wilma Dering è la fidanzata di Buck, e veniva trasmesso in diretta, cioè non veniva registrato e poi trasmesso, ma trasmesso, e se diceva bene era registrato. Pure di questo sembra che se ne sia persa qualsiasi traccia, sia perché magari non era stato registrato, sia perché probabilmente è proprio stato buttato. Arriviamo al 1979, io ho 7 anni, ma questo non c'entra niente. Nelle sale cinematografiche sbarca Buck Rogers nel XXV secolo, il film. Quello che poi diventerà il pilot della serie, il doppio episodio pilot della serie. fondamentalmente molto diverso dalla serie, molto, io l'ho trovato anche molto sessista sin già dalla sigla, con diciamo, le protagoniste che vengono messe in mostra molto, molto generosamente, diciamo, molto succinte. Per quegli anni, sì. Quindi diciamo, il doppio episodio del pilot della nuova serie. La terza incarnazione di Buck Rogers, finalmente. 2 stagioni, 35 episodi. E qui diventa finalmente come lo conosciamo noi, William Buck Rogers. Allora. Nel 1982 Buck Rogers sbarca anche in Italia con il titolo abbreviato di Buck Rogers, grande fantasia. Sì, meglio del solito. Negli anni Buck Rogers diventa un'icona, viene citato, viene imitato. Vi voglio proporre solo un esempio qui perché sennò. Il signore vince una bambolina. Duck Dodgers nel 24esimo se secolo. E mezzo, è vero. E dove nascono anche personaggi come il Marvin il Marziano e. È anteriore? Ah, è vero, mi ricordo sempre che tu c'eri. Allora, puoi cercare di lanciarlo questo? Questa è la sigla. C'è l'audio? Niente, questa era la sigla. Lì c'è il testo della sigla che qualche drogato, secondo me, ha tradotto in italiano. Perché, qualche drogato, perché praticamente nella serie originale questo incipit ogni tanto cambia e qualcuno ha pensato bene di fare un'unione di tutto quello che c'era. E di aggiungerci l'ambiguadro Twiki che stava già a bordo dell'astronave con Buck Rogers quando Buck Rogers si è congelato, cosa che nel primo episodio viene assolutamente smentita e poi nessuno ci ha mai spiegato che cacchio è un ambiguadro. C'ho io. No, mi devi cliccare sulla slide. Ok. Allora, la serie è stata creata da Glenn A. Larson e da Leslie Stevens. Larson probabilmente dice poco, vi dice poco come nome. No? Il signore è un intenditore. Allora, Larson è stato il creatore di Automan, un'altra serie su cui ci sarebbe parecchio da parlare perché 13 episodi, cassata dopo 13 episodi perché aveva dei costi di produzione altissima e uno share di pubblico che non giustificava quelle spese. Magnum PI. Questo non l'hanno cassato subito. Adesso è diventato un capo della polizia in non mi ricordo dove. Manimal, che è anche questa serie. Pochi episodi, cassata, costi di produzione stratosferici. Diciamo, Larson era specializzato come avrebbe detto un mio collega, entrare a sedere scoperto in un cespuglio di rovi ortiche. Professione pericolo. Quincy. Knight Rider Supercar e finalmente Battlestar Galactica. 2 anni, 2 stagioni, pure qua 2 stagioni. Dopo 2 stagioni i costi erano sicuramente. Buck Rogers è erede diretto di Battlestar Galactica perché venne girato negli stessi studi e e ovviamente Larsson era invogliato a ammortizzare l'investimento fatto con Battlestar Galactica, quindi ha preso tutto il know-how, tutte le maestranze e spesso e volentieri molti degli effetti speciali. Infatti, se notate, Buck Rogers spesso e volentieri ha molto in comune visivamente con Battlestar Galactica. Allora, ispirata al grande successo di Star Wars nel 77, la Universal cominciò lo sviluppo di Battlestar Galactica. Questo la portò ad avere beghe legali con la Fox, detentrice dei diritti di Guerre Stellari. Diciamo, le majors non si sprecano mai a dover lottare tra di loro quando di mezzo ci sono i soldi. E nel frattempo cominciava lo sviluppo dell'idea per Buck Rogers. Scusate se leggo, ma io fondamentalmente sono uno smemorato, quindi... Larsson e la Universal avevano in mente di fare per Buck Rogers una serie di film TV, quindi quello che sarebbe un doppio episodio, una durata di diciamo 90 minuti, quella che sarebbe una durata di 90 minuti. E la produzione cominciò di Battlestar Galactica cominciò nel 78. Arriva Buck Rogers subito dopo Battlestar Galactica, due stagioni, 24 episodi la prima, 13 la seconda. Anche qui la serie muore prematuramente, come vedremo. La Universal decide di pubblicare il primo doppio episodio, quello che abbiamo visto prima, al cinema. Perché la stessa cosa era avvenuta fondamentalmente con Battlestar Galactica e questo aveva portato bene. Il film guadagnò 21 milioni di dollari nel Nord America e questo ovviamente convinse NBC a commissionare una serie settimanale che cominciò ufficialmente il 20 settembre 1979 con una versione modificata del film uscito al cinema. Buck Rogers ovviamente l'astronauta statunitense che è ibernato a bordo della capsula spaziale per 500 anni. Al suo risveglio Buck scopre che la Terra è diversa da come l'ha lasciata, il pianeta è stato devastato da un conflitto nucleare, la popolazione superstite si è rifugiata in centri urbani protetti e Buck Rogers così scongelano uno, lo portano sulla Terra, che gli fai fare? Lo fai entrare a far parte del direttoriato della difesa terrestre, un'organizzazione militare con il compito di difendere la Terra da qualsiasi tipo di minaccia. Viene affiancato ovviamente dal colonnello Wilma Dering e la relazione tra Wilma e Buck non viene mai chiarita, però diciamo Gatta Cicova e non solo Cicova. Tra gli antagonisti ricorrenti di Buck Rogers c'è la principessa Ardala a capo del popolo dei draconiani. Contando l'episodio pilota in due parti, la prima stagione è composta da 24 episodi con ben 4 storie divise in due parti, quindi 4 doppi episodi. Il tono della storia, come dicevamo, è più leggero e positivo rispetto al pilot. Nel pilot si fa riferimento a deserti radioattivi, mutanti, c'è uno scudo invisibile attorno alla Terra e niente, via, cancellato tutto da un momento all'altro. Lo scudo spaziale probabilmente lo hanno prestato a Balle Spaziali. Allora, una piccola chicca, i produttori avevano chiesto che Wilma avesse i capelli biondi. La Erin Gray aveva i capelli scuri, quindi c'era la necessità della tintura per l'attrice. Per l'episodio finale le è stato concesso di ritornare con il suo colore naturale, colore che manterrà pure per la seconda stagione. La serie ha avuto un budget di $800,000 per ora di trasmissione, che per il 79 è... uno sproposito, sinceramente uno sproposito. E come avviene di solito, la prima stagione è stata popolare dal pubblico, ma la critica non l'ha apprezzata per niente. La produzione della seconda stagione è stata ritardata di molti mesi perché c'è stato uno sciopero degli attori. E questo probabilmente ha contribuito anche alla cancellazione della serie. Quando la serie è ripartita nell'80, ci sono state delle modifiche fondamentali nella serie che io sinceramente non ricordavo, sono dovuto andarle a rivedere perché non le ricordavo sinceramente. Quindi Buck Rogers, invece di difendere la terra nel direttorato, assieme a Wilma e Tweaky fa parte dell'equipaggio di una nave spaziale terrestre chiamata Searcher. La nave ha l'incarico di esplorare lo spazio alla ricerca di eventuali colonie umane disperse dopo la guerra avvenuta secoli prima. Vi ricorda qualcosa questa cosa di andare a cercare i... E in effetti è il tema di Battlestar Galactica, d'altronde roba di Larson, ci fa quello che gli pare, no? Sì, probabile. Scompaiono molti regular della prima stagione, tra cui il dottor Hauer, Theopolis, la specie di Simon che Tweaky portava al collo, la principessa Ardala e Kane. Nel compenso arrivano altri attori, altri personaggi, tra cui l'ammiraglio Ephraim Asimov, comandante della Searcher e discendente diretto dello scrittore di fantascienza. Sì. Poi arriva ovviamente Hawk, uno degli ultimi sopravvissuti di una razza di uomini uccello, quasi sterminata dai terrestri. Ci facciamo riconoscere ovunque. Sì? Il microfono più vicino?
Ci siamo fatti arrosto,
sì. Diciamo, Hawk abbandonerà i suoi pregiudizi per unirsi finalmente all'equipaggio della Searcher alla ricerca di altri superstiti della propria specie. Sì. Poi entrerà anche il dottor Goodfellow, che è uno scienziato che particolarmente curioso, che inventa Krypton, un robot che è talmente convinto della propria superiorità che pensa che non sia possibile che sia stato creato da un essere umano. Così. Ecco, altra cosa che ha portato, secondo me, quello che viene chiamato in gergo il salto dello squalo, Wilma Daring è stata un pochino ammorbidita, nel senso, nella prima serie è sicuramente un colonnello molto militare, dura, dà degli ordini a Buck Rogers. Nella seconda serie diciamo l'hanno un pochino più smorzata per renderla più femminile, cioè voi avete presente Erin Grey, per rendere più femminile Erin Grey ce ne vuole. Colore? Le hanno messo una minigonna e c'è un perché. Allora, ovviamente anche la relazione tra Buck e Wilma diventa più romantica, diciamo che danno molto, molto di più ad intendere, ma le attività veramente romantiche rimangono off screen, come suol dirsi. Allora, questa ho trovato un'analisi che è stata interessante. E, oltre al parallelo con Battlestar Galactica, c'è un forte parallelo della seconda stagione con Star Trek, la serie classica, perché la Searcher praticamente è l'Enterprise, Buck ha lo stile del capitano Kirk, Hawk in un paio di episodi sì, Hawk è la versione moderna di Spock con quello che come al solito viene chiamato il punto di vista alieno, eccetera eccetera, le tante menate che ci siamo fatti nelle varie convention. Wilma, sì, gli viene data la minigonna e viene un pochino modellata sul ruolo del tenente Ura, tant'è che nella seconda stagione spesso e volentieri è seduta da una parte alla console delle comunicazioni. Oggi Wilma Tering potrebbe far causa per demansionamento, probabilmente. La seconda stagione quindi non riesce a sollevare gli indici d'ascolto che già non erano brillantissimi, e quindi complice anche il fatto che sono partiti in ritardo, quindi hanno fatto meno episodi. Dopo 13 episodi, pietra tombale, Buck Rogers, ciao, fino ai giorni nostri. Una cosa abbastanza interessante, tra le guest star che appaiono in Buck Rogers, Peter Graves, Missione Impossibile, Jamie Lee Curtis, Gary Coleman, lo stesso Buster Crabbe che ha interpretato il Buck Rogers cinematografico nel 1939. E anche molti attori che hanno interpretato i villain nel Batman di Adam West sono apparsi, inclusi Cesar Romero, Frank Gorshin, Roddy McDowall e Julie Newmar. Ok, diamo uno sguardo veloce ai protagonisti. Abbiamo Gil Gerard che interpreta il capitano William Buck Rogers, doppiato da Germano Longo. E ovviamente piacione, con i modi di 500 anni prima, quindi spesso e volentieri anche con un linguaggio, uno slang che non appartiene al periodo in cui si trova, però di contro ha le conoscenze, le tecniche di volo di 500 anni prima e le ripropone togliendo spesso e volentieri le castagne dal fuoco ai squadroni.
Ma gli danno anche 3
conchiglie? Ti ignoro. E non gli risponde, Dina, per favore. Erin Gray, colonnello Wilma Tering, doppiata da Franca De Stradis, farà carriera. Ok, cambio. Oh, allora, farà carriera subito dopo la fine di Buck Rogers, perché sarà protagonista per 5 anni nella sitcom Il mio amico Ricky, che tu non te la puoi ricordare. Poi abbiamo in inglese era, non me la ricordo, sorry. Allora, Felix Silla era Tweaky, guardatelo bene perché sicuramente lo riconoscerete. Che personaggio può aver interpretato Felix Silla qualche anno prima? Il cugino Hit della famiglia Adams. E Felix Silla, piccola curiosità, è nato a Roma. Era nato a Roma. La voce di Tweaky era di Mel Blanc. Mel Blanc, non so se c'è bisogno di presentazioni. Cioè, io vorrei essere pagato io per doppiare Tweaky e fare BDBDBDB, cioè il massimo. Mel Blanc, dicevamo, ha la voce di quasi tutti i Looney Tunes, Bugs Bunny, Daffy Duck, Titti il Canarino, Yosemite Sam, Pepe Le Pew, Gatto Silvestro, Marvin il Marziano, Roadrunner, Willy il Coyote, Speedy Gonzales e il Diavolo della Tasmania, anche quello grande doppiaggio. Tom Christopher è Hook, doppiato da Mauro Bosco, e questo per Tom Christopher praticamente sono andato a cercare su Wikipedia il ruolo della vita, perché poi prima e dopo praticamente ha partecipato senza, a parer mio, senza lasciare molti segni in varie serie televisive, diciamo un buon caratterista. Tim O'Connor, anche lui un caratterista, ha lavorato in mille serie televisive, e spesso e volentieri interpretando ufficiali, militari e poliziotti. Anche in questo caso praticamente siamo lì. Il dottor Theopolis, come diciamo, è la specie di Simon appeso al collo di Tweaky. Il dottor Theopolis era doppiato da Eric Server. Vabbè, ci ho pensato adesso. William Conrad era il narratore, praticamente in Italia non è mai arrivato perché era solo la voce, era la voce che all'inizio leggeva la storia di Buck Rogers e durante il film spesso e volentieri interveniva. Lui ovviamente lo ricorderete anche per la serie che lo vedeva protagonista, Cannon. Jay Garner, l'ammiraglio Asimov, come dicevamo prima, è erede diretto dell'omonimo scrittore di fantascienza. Wilfred Hyde White, attore inglese, interpretava il dottor Goodfellow, doppiato da Mauro Chiocchio, ed è il creatore di Crichton, doppiato in originale da Jeff David. Non sono riuscito a trovare chi prestava la voce in italiano al personaggio. Ricorda un po' quello che non so quanti di voi, no, credo che al di fuori del Lazio non si vedesse Super 3, c'era un programma con, si chiamava La posta di Sonia, e c'era un robot che si chiamava Birillo. Questo, come dicevamo, questo robot è talmente sofisticato che non può credere di essere stato creato da un essere umano. Quindi arriviamo alla principale antagonista della prima serie, la principessa Ardala, Pamela Hensley. Ok, credo di aver abbondantemente rispettato i tempi. Un ringraziamento particolare va a Omar Serafini e a Fantascientificast. Omar sarebbe dovuto essere qui con me per questa presentazione, ma impegni di lavoro l'hanno trattenuto, e comunque sia ho potuto, diciamo, attingere a mani basse al lavoro che aveva già fatto. A me mi trovate nei peggiori social di Caracas. Su Facebook trovate appunto anche il Buck Rogers Fan Club Italia, Galaxy Quest Fan Club Italia, Lost Space Fan Club Italia, The Orville Fan Club Italia, con annesso gruppo di discussione. E se volete iscrivervi al gruppo, mettete un mi piace, è gratis, ci fa solo che piacere. Altri progetti che sto cercando di lanciare: Io sono Ruth, che dovrebbe diventare un canale YouTube per sistemisti, e The Nerd Map, che vorrei fare un sito in cui su una Google Map incominciare a mettere i vari pin nei posti più nerd, tipo, non so, Cape Canaveral o queste cose così. Grazie per l'attenzione, spazio per le domande. Dove? No, io direi, se non ci sono domande, cosa? Sembra, guarda, da quello che ho visto facendo le ricerche per questo panel, sembra che prima è stato citato Boris, Buck Rogers è un po' il Machiavelli, quando viene assegnato a qualcuno. No, per il momento non ci sono prospettive di reboot, anche se dopo 40 anni dovrebbe essere un pochino più facile con le tecnologie moderne dare dei buoni visual, una buona grafica, però se ci stanno pensando, se lo stanno tenendo ben stretti al momento. Ok, chiudiamo questa prima parte. 5 minuti di pausa e 2.
Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache della galassia, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafidi, con il contributo cibernetico del Cylon Prof. Massimo De Santo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.it, su Facebook alla pagina Fantascientificast, su Twitter sul profilo @fantascicast, sul nostro canale Telegram t.me/fantascientificast, sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity. Se siete particolarmente timidi, potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica scrivendoci all'indirizzo redazione@fantascientificast.it. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes, su Spotify e su Podbean all'indirizzo podcast.fantascientificast.it. Se volete, potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes ed offrirci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico, sostenendoci tramite una donazione PayPal utilizzando l'apposito pulsante sul nostro sito. Fantascientificast è una produzione amatoriale. Non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. L'autorizzazione SIAE 5612I5359. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Alexa 4 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento alla prossima puntata lungo la rotta di Kessel.
Settimo simbolo inserito nel computer. Blocco 1 pronto. Blocco 1 posizionato.
Potenza erogata 23%. Così.
Blocco 2 è pronto.
Attivato.
Blocco 2 posizionato.
Siamo al 35%.
Allarme rosso, evacuare l'area intorno allo Stargate.
Liberate l'area, torniamo da voi, chiudo le porta.
Andiamo, sbrigate.
C'era quello sotto la grande pietra?
Sì. Mio padre lo trovò nel 1928. È fatto di un minerale che non si trova sulla Terra.
Blocco 5 posizionato.
75%.
Blocco 6 pronto. Blocco 6 posizionato.
Non eravamo mai riusciti ad andare oltre nella sequenza.
Blocco 7 pronto.
Pronto, attivato.
Blocco 7 posizionato.
American Giant makes great clothing, sweatshirts, jeans, and more right here in the U.S. Visit American-Giant.com and get 20% off your first order with code STAPLE20. That's 20% off your first order at American-Giant.com, code STAPLE20.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.